Bocca. Continuiamo a parlare della strage di Orlando, ma con uno sguardo diverso dal precedente. Vogliamo parlare di armi, della diffusione di armi e soprattutto di quanto le armi spesso non siano soprattutto in mano a esponenti delle forze dell'ordine, secondini, nel caso del Omar Mateen, l'autore della strage di Orlando, ma anche, con come accade molto spesso, nei femminicidi di casa nostra. Ne parliamo con Robertino, un compagno che segue con attenzione queste vicende da molti anni e con il quale vogliamo provare a capirne di più. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Cosa mi puoi dire su questo tema?
Beh, allora, intanto la strage di Orlando, come dicevi tu, è molto legata alle armi, alle armi e alla disponibilità di armi. L'autore di questa strage è stato detto una guardia giurata, cioè uno di questi personaggi della security che sta diventando uno dei lavori veramente più diffusi. È piuttosto impressionante notarlo. In Italia ancora è un fenomeno abbastanza marginale, se non in alcune zone delle grandi città, ma ad esempio se si va a Londra è veramente impressionante vedere che anche il pub più piccolo, insomma, o cose del genere, a parte magari certi locali particolari in certi quartieri, ha davanti a sé almeno un paio di personaggi della security che ti ispezionano per farti entrare, e all'interno ci sono sempre questi personaggi. È veramente un qualcosa che sta modificando il nostro panorama urbano, il nostro panorama umano urbano, in qualche modo, anche perché appunto in un mondo in cui le offerte di lavoro sono sempre più ridotte, è significativo che uno dei settori che stanno crescendo di più sia proprio quello della sicurezza. E questo settore è un settore a cui appartengono spesso dei protagonisti della cronaca nera. Ricordavi tu che anche in Italia recentemente, nel caso di Sara, la ragazza di Roma che è stata bruciata dall'ex fidanzato, non si sa bene se prima o dopo averlo uccisa, il protagonista di questa vicenda, l'ex fidanzato, anche lui faceva proprio lo stesso mestiere di Omar Mattà, cioè la guardia giurata. Le guardie giurate hanno a disposizione tutta una serie di facilitazioni per avere l'accesso alle armi. Ad esempio, le guardie giurate in Italia non hanno i limiti che hanno invece i comuni cittadini che sono dotati di porto d'armi per poter trasportare le armi con loro, perché si presume che le possano portare per andare al lavoro o cose del genere. Anche nel caso della Florida, lo stato in cui si trova Orlando, in cui è avvenuta la strage di sabato notte, la Florida è uno degli stati, diciamo, che pone un pochettino più limitazioni rispetto alla possibilità di detenere delle armi, però queste limitazioni sono molto minori appunto nel caso delle guardie giurate. Tant'è vero che Omar Mattar ha potuto utilizzare per compiere la strage non soltanto una pistola, ma anche un fucile semiautomatico. Cioè, i fucili semiautomatici sono delle specie di mitra che possono essere ricaricate in continuazione e che permettono di fare una cosa come appunto quella che ha fatto Mattà. Tra l'altro, un fucile semiautomatico è anche lo stesso tipo di arma che aveva usato Breivik in Norvegia nella strage sull'isola, che è stata un pochettino, diciamo, il modello di questo tipo di mass murder, cioè di stragi di massa. Una persona con appunto un'arma in grado di essere ampiamente con un caricatore molto, molto ampio di varie decine di colpi che si muove in mezzo a persone disarmate e spara. È quello che è successo a Utøya ed è quello che è successo anche al Bataclan a Parigi, esattamente lo stesso tipo di dinamica. Chiaramente la disponibilità di un'arma di questo genere rende possibili anche fatti di questo genere che sono difficilmente poi gestibili dalle persone che ci si trovano intorno, no? Perché tu immagina di essere in un posto con uno che ha un'arma che può essere, che ha decine e decine di colpi e spara intorno a sé. Molto molto difficile riuscire poi a difendersi in una situazione di questo tipo.
Beh, decisamente, decisamente quasi impossibile. Non a caso quest'uomo da solo è riuscito a fare un massacro in un posto affollatissimo senza che fosse possibile fermarlo, e vuol dire che deve avere una potenza di fuoco tale da ammazzare tantissima gente tutta insieme.
Eh sì, lui ha ucciso ben 49 persone, quindi insomma sta parlando di un numero piuttosto rilevante. È un avvenimento che appunto però è reso possibile, come dicevi tu, dalla disponibilità anche tecnica di queste armi. Tra l'altro negli Stati Uniti esiste ormai un lunghissimo dibattito sulla limitazione delle armi, in cui, tanto per renderci conto di quanto è grave la situazione, la forza, la principale forza istituzionale che preme per una limitazione delle armi sono le forze armate. Non a caso Hillary Clinton, che si presenta, si è anche presentata alle primarie democratiche con una serie di istanze molto rigide rispetto alla regolamentazione sulla vendita delle armi. Tra l'altro la Clinton, come Obama, sostiene che non possano essere venduti liberamente proprio questo tipo di arma, cioè i fucili semiautomatici, che sono quelli che, sebbene in altre modalità, sono stati un po' sempre i protagonisti di questi omicidi di massa, dalla strage di Columbine a altri episodi molto, molto conosciuti. Hillary Clinton è anche il candidato alle presidenziali, sia nello schieramento democratico sia in quello che era una volta lo schieramento repubblicano, prima che la nomination andasse a Trump, il candidato proprio più legato alle forze armate. Le forze armate americane ormai dagli anni 90 sostengono che debba essere ridotto la disponibilità di armi sul territorio americano.
Ma voglio fare l'avvocato del diavolo. Ascolta un po', voglio fare l'avvocato del diavolo, un po' perché è la mia parte e un po' perché lo penso. Tutto sommato, questa voglia delle forze dell'ordine di veder limitato il numero delle armi che girano, mi sembra un po' la voglia di qualsiasi pezzo dello Stato che chieda di continuare ad avere il mono. Pronto, mi senti?
Sì.
Allora, dicevo, la voglia sostenuta dai protagonisti della violenza di Stato, ossia dall'esercito, dalle forze armate, di essere i monopolisti dell'utilizzo della violenza, dell'utilizzo legale della violenza, del possesso degli strumenti atti ad esercitare la violenza più terribile, che è quella che si può esercitare con l'utilizzo di armi da fuoco, mi sembra rimandare ad un tema che in qualche misura da noi è molto poco dibattuto. Perché quando si parla di limitazione della circolazione delle armi, si parla sempre di limitazione della circolazione delle armi tra i privati cittadini, mai delle armi in possesso delle forze dell'ordine. E quindi rimanda ad una visione statalista hard del monopolio della violenza, che mi lascia un po' perplessa. In qualche misura la possibilità di potersi difendere anche dalle forze dell'ordine passa dalla possibilità di avere in proprio delle armi, e non essere indifesi rispetto alla polizia che ha la possibilità di spararti addosso. Questo mi sembra un elemento intorno alla quale vale la pena di riflettere, specie quando si parla di un paese dove gli Stati Uniti, dove è sufficiente avere un coltello in mano e non mollarlo subito perché il poliziotto di turno estragga la propria pistola e ti secchi lì dove sei. Quindi anche prima di un'eventuale aggressione, quindi dove lo strapotere delle forze dell'ordine è un dato che ha finito persino con l'imbarazzare l'amministrazione Obama, visto che poi i bersagli preferiti sono soprattutto dei neri.
Ma secondo me questa cosa qua si intrecciano un po' due elementi diversi. Uno è una cosa generale, cioè io penso che la diffusione delle armi sia in sé pericolosa, no? Cioè, come dire, noi molte volte, proprio anche parlando su Radio Blackout, anche scrivendo su Umanità Nova, una cosa che ho cercato di mettere in rilievo è come molto spesso, per esempio nei casi di omicidi familiari o cose del genere, i protagonisti siano proprio persone armate, spesso persone armate per motivi professionali. I poliziotti, i militari, eccetera, ad esempio, hanno un tasso di violenza familiare molto più alta che altre categorie professionali, e questo perché hanno a disposizione le armi. Quindi avere a disposizione le armi vuol dire anche poter essere messo in grado, in condizioni di usarla. Se usi le armi fai dei danni, perché le armi servono per uccidere e ferire le persone. Quindi in generale la disponibilità di armi è un elemento pericoloso per le persone, cioè per le persone che circondano le persone armate, come è pericoloso appunto le armi che la polizia ha a disposizione. Cioè il fatto che i poliziotti vadano in giro sempre più armati e abbiano sempre più strumenti offensivi a disposizione, e che magari non sono armi tradizionali, ma sono armi come può essere ad esempio la pistola taser, che in teoria dovrebbe essere non mortale, però che poi noi sappiamo che in molti casi si può essere uccisi anche con una pistola taser, aumentano le possibilità che ci siano delle violenze e anche degli omicidi. E questo però fa parte della società in cui ci muoviamo, cioè noi stiamo vivendo in una società che è sempre più armata a livello istituzionale, no? Proprio perché il potere si deve difendere. Abbiamo un potere che è sempre meno basato sul consenso, nel senso che comunque se tu vai a vedere oggi quasi tutti i governi del mondo, se non, io sto parlando del mondo occidentale, diciamo quello che viene chiamato mondo democratico, se uno va a vedere effettivamente qual è il loro consenso elettorale, questi sono tutti governi che, il governo Renzi è una tra le tante, tra i tanti esempi di questa regola, vengono eletti con leggi elettorali che di fatto premiano la minoranza più grande, quindi non esistono più sistemi che hanno realmente un consenso anche in quella forma farlocca che può essere la forma elettorale, no? Cioè è un sistema che è sempre meno basato sul consenso. Essendo sempre meno basato sul consenso, è sempre più basato anche sulla violenza.
Sono d'accordo, però resta il fatto che dal mio punto di vista, se ho di fronte un poliziotto armato, se so che la polizia può andare in giro armata, se so come colpisce, pensa a cosa è accaduto di recente a Rosarno, ecco, mi chiedo se la soluzione rispetto a tutto questo possa essere la limitazione della circolazione delle armi tra i civili, che tra l'altro nel nostro paese esiste come, e permette soltanto ad alcune limitate categorie di civili, in genere i proprietari molto facoltosi, di poter avere delle armi, poter detenere e portare delle armi in giro.
Ma questa è una caratteristica che poi è diffusa ovunque, perché per esempio negli Stati Uniti è vero che c'è questa diffusione delle armi, una diffusione delle armi che peraltro sta diminuendo come numero di persone, ma sta aumentando come qualità delle armi. Questo, se vuoi, poi è un ragionamento che possiamo fare dopo. Però queste armi non sono ugualmente diffuse in tutti gli strati sociali, perché ad esempio una delle cose che ostacola il fatto di avere delle armi è il fatto di avere dei precedenti penali. Se tu pensi, non so, che nella comunità afroamericana ad avere precedenti penali sono più del 50% dei maschi adulti, perché magari hanno dei piccolissimi precedenti penali, non so, per detenzione di sostanze piuttosto che per infrazioni stradali o cose del genere, vuol dire che tutta questa percentuale di persone non possono avere armi, mentre invece ci sono altre categorie, diciamo il maschio bianco di mezza età, quello che in cui viceversa il numero di persone con precedenti penali è estremamente basso, e quindi queste persone possono poi possedere delle armi. Il possesso delle armi è sempre legato in qualche modo a un discrimine di questo genere. Non è vero che le armi ce l'hanno tutte, ad esempio tra i neri le armi sono ben poco diffuse, ben poco diffuse diciamo legalmente, magari sono diffuse all'interno delle gang o cose del genere, ma sono poco diffuse tra le persone diciamo così comuni, mentre sono molto più diffuse in altro tipo di categorie di persone. Poi la presenza di armi da una parte all'altra, secondo me, ti devo dire la verità, sarebbe una cosa estremamente pericolosa, ad esempio per chi ci si passa a trovare in mezzo. Ovviamente il problema del monopolio della violenza dello Stato è un problema centrale, non a caso se c'è disarmare lo Stato dovrebbe essere il primo obiettivo di chiunque voglia modificare lo stato delle cose esistenti, perché altrimenti c'hai una forza militare di fronte che comunque è in grado di soverchiarti.
Senza dubbio. Io ti ringrazio molto, alla prossima, ciao!
Ciao Maria!